vorrei ricordare le immagini allucinanti che abbiamo assistito al TG2 due giorni fa, di quello che dovrebbe essere il centro di prima accoglienza di Lampedusa, che ha mostrato realmente il suo volto, un lager dove vengono violati i più elementari diritti umani. E pensare che tra l'altro chi sta gestendo quella struttura sono le stesse entità che gestiscono il grande CARA di Mineo, questo enorme centro di accoglienza di richiedenti asilo, il più grande in Europa. E crediamo in questo momento più di 4.700 persone stipate in una struttura che 3 anni fa, quando fu aperta da Maroni e da Berlusconi, era stato garantito che mai più di 2.000 persone sarebbero state portate lì. Una bomba ormai a orologeria, ci sono persone che aspettano da 1 anno e mezzo, 2 anni di poter essere intervistati dalla commissione che dovrà decidere sulla possibilità di richiesta d'asilo, e ovviamente con una qualcosa come 53 nazionalità presenti che vivono in una condizione veramente disumana. Tra l'altro la vicenda verificatasi 2 giorni fa con il suicidio del giovanissimo ragazzo eritreo ci ha profondamente scosso, proprio che questo giovane aveva partecipato la mattina a una conferenza stampa che le associazioni razziste avevano organizzato a Mineo, ero presente in quella giornata, e dove soprattutto la comunità eritrea, l'ultima giunta con gli sbarchi di ottobre a Lampedusa e nella costa siciliana e sud, avevano denunciato ormai la impossibilità di continuare a vivere in queste condizioni disumane. Ripeto, persone stipate che dormono a terra, che dormono su materassini di fortuna, e soprattutto un'alimentazione che veramente non rispetta solamente le tradizioni culturali. A questo si aggiunge l'assenza reale di attività di sostegno di tipo sanitario, medico, psicologico, e soprattutto questa condizione di vivere, di non sapere cosa accadrà domani, dopodomani, eccetera, in questo limbo in cui nessuno ti informa, nessuno ti dice quale potrà essere l'esito del tuo arrivo in Italia.
Evidentemente questo, come dire, è uno dei noccioli, no, intorno ai quali si articola la condizione del profugo nel nostro paese, peraltro una condizione che anche quando si è ottenuto una forma di riconoscimento, cosa peraltro molto, molto difficile nel nostro paese, gran parte di coloro che presentano domanda di asilo sia per motivi di protezione umanitaria sia per motivi politici se la vedono respingere. D'altra parte sappiamo bene che tranne pochi dissidenti politici famosi, la gran parte di coloro che scappano da una guerra, che scappano da una persecuzione di qualunque genere, non riescono certamente a portarsi dietro i documenti che lo possano testimoniare. Nel nostro paese questo tra l'altro tutto resta molto indefinito, visto che c'è una sorta di carenza normativa rispetto alla condizione del profugo e del migrante, ma anche coloro che ci riescono poi difficilmente trovano spazi per inserirsi. L'abbiamo visto con quello che è accaduto con l'emergenza Nord Africa, dove tutto è stato affidato all'auto-organizzazione, alla capacità degli immigrati di, come dire, di prendersi gli spazi, di occuparli, come è accaduto ad esempio qua a Torino, ma non solo, con gli spazi della ex MOI, e che quindi in qualche modo anche le cosiddette spinte per i diritti assumano, come dire, una sorta di divaghezza in questo momento, mentre più concreto è quello che gli immigrati riescono a fare concretamente con la capacità di auto-organizzazione sul territorio. Tu cosa ne pensi?
Sono perfettamente d'accordo, l'esperienza di Torino, ma anche l'esperienza di Pisa, l'esperienza di alcune strutture che sono state occupate, autogestite da migranti e richiedenti asilo, è una risposta nell'assenza reale ormai di un diritto che viene negato costantemente. Non dimentichiamo che il nostro Paese, nonostante abbia l'articolo 10 della Costituzione, il riconoscimento del diritto d'asilo, eccetera, non ha mai pensato di legiferare una legge organica che rendesse questo diritto soggettivo concreto. Ciò comporta il fatto che oggi le commissioni che valutano la possibilità di diritto d'asilo agiscano nella totale illegalità, non riconoscendo assolutamente verità storiche. Oggi chi scappa dal Corno d'Africa, da situazioni come la Somalia, l'Eritrea, l'Etiopia, eccetera, ha pochissime possibilità di essere riconosciuto come richiedente asilo. Ai nigeriani, un paese devastato dai conflitti interni, dove gli interessi delle transnazionali spingono verso un conflitto disumano, alla violazione dei diritti umani, non c'è nessuna possibilità di poter essere riconosciuto come rifugiato politico nel nostro paese. Ovviamente a questo punto l'unica risposta è quella dell'auto-organizzazione, o quello che succede a Mineo costantemente, di queste rivolte spontanee che, oltre a esprimere il profondo disagio, la sofferenza di questi nostri giovani fratelli a cui viene negato il diritto alla speranza, il diritto alla sopravvivenza, sono costretti a bloccare le strade per avere l'attenzione mediatica, l'attenzione delle forze dell'ordine e per essere ascoltate le condizioni. Ripeto, questi mega centri non soltanto sono un vero e proprio lager, non soltanto violano i diritti umani, ma soprattutto allungano enormemente la possibilità di essere riconosciuti come richiedenti asilo. Pensare che in Italia dalla richiesta formale all'audizione non dovrebbero passare più di 30 giorni. Credo che ormai non ci sia nessuna città italiana in cui questi tempi previsti dalle norme vengano assolutamente rispettati.
Abbiamo visto tutti le immagini del TG2, le scene, immagini imbarazzanti anche per i nostri politici. Parliamo di scenari futuri. È possibile che insomma quelle immagini e questi centri nel futuro possano sparire, perché per la nostra politica sarebbe meglio, forse, come stanno facendo, chiudere completamente le porte ai profughi attraverso il rafforzamento, per esempio, di Frontex del Mediterraneo, oppure lo svuota carceri, giusto di questi giorni, in cui gli ultimi 2 anni di detenzione dei migranti possono essere, come dire, espletati direttamente in patria con un'espulsione a 2 anni dalla libertà. C'è la possibilità nel futuro che questi migranti diventino invisibili, perché convenienti anche alle politiche del nostro governo, che credo si imbarazzino a vedere le cose che abbiamo visto ieri e che succedono, e si capisce chiaramente dall'atteggiamento degli operatori, e che succedono tutti i giorni, o no?
Allora, il lager di Lampedusa e il CARA di Mineo sono stato un tentativo concreto 3 anni fa di non rendere visibile il problema dei richiedenti asilo e il problema dei rifugiati. Evidentemente, nonostante il muro costruito a queste strutture, all'impossibilità ai giornalisti, alle organizzazioni che lottano per il rispetto dei diritti umani, alle organizzazioni non governative, di poter entrare e monitorare, evidentemente non c'è la possibilità di garantire che quelle immagini stupefacenti, allucinanti, che abbiamo visto in questi giorni, possano essere viste. Allora, proprio per questo ci si sta attrezzando militarmente. L'operazione Mare Nostrum, il trasferimento di buona parte del dispositivo aeronavale nel canale Sicilia, nel Mediterraneo, serve proprio a spostare la frontiera più a sud possibile, non soltanto nel cuore del Mediterraneo, ma direttamente nel continente africano. Cioè, il muro si sposta direttamente alle coste, perché il prossimo passaggio deciso a Roma, a Bruxelles, a Washington, è quello che nessuna barca più possa partire e possa attraversare il Mediterraneo, in modo da far dimenticare tragedie come quelle di ottobre, tragedie causate proprio dai processi di militarizzazione del Mediterraneo, o le violenze che abbiamo visto a Lampedusa e che si perpetuano in buona parte dei CIE, dei centri di controllo dei migranti. Per questo la prospettiva futura è quella di impedire le partenze e creare nel continente africano i lager, dando la possibilità, attraverso finanziamenti, sistemi d'arma, addestramenti, formazione, che quel gioco sporco che sinora è stato fatto dalle forze armate italiane al Mediterraneo, o da queste pseudo cooperative del settore sociale che dovrebbero gestire questi centri, venga fatto direttamente dai regimi africani, fuori dal controllo mediatico, fuori dal controllo dei giornalisti, fuori dal controllo delle organizzazioni non governative di difesa dei diritti umani. un gioco sporco che permetterà assolutamente di continuare a impedire il diritto sacrosanto a spostarsi, a muoversi, a conoscersi, a dare una speranza, senza che questo possa turbare le coscienze di noi occidentali.
Questo è un po' sul modello di quanto era stato fatto purtroppo in maniera molto efficiente con gli accordi italo-libici, accordi che ricordiamolo sono ancora in vigore, ma che dopo la caduta di Gheddafi non riescono più ad essere applicati fino in fondo, al punto che si sono aperte nuove vie per l'immigrazione alternative a quelle di verso Lampedusa, verso la Sicilia, verso l'Italia, in particolare quella del Sinai, e questo ha aperto poi, come dire, ulteriori fronti di desolazione con i rapimenti, le torture nel Sinai, e oggi con una legge sui profughi all'interno di Israele che li obbliga di fatto ad una sorta di prigionia obbligata per oltre un anno. C'è stata proprio una protesta ieri a Gerusalemme, repressa a bastonate da parte della polizia israeliana, quindi in qualche modo questa frontiera che si sposta, si allarga, ma in cui la repressione viene rimandata al di là della nostra visibilità. Io ho un po' la sensazione che però ci sia un piccolo elemento di novità. Oggi vogliono gestirsela molto di più migliorandosi l'immagine. Ecco, immagini come quelle trasmesse dal TG2 su Lampedusa, fino a pochissimo tempo fa filtravano dai CIE, dai CAR, dai centri di detenzione per immigrati, soltanto attraverso qualche telefonino, qualche foto strappata da qualche immigrato e raccattata da volenterosi antirazzisti e da associazioni che poi le facevano girare, nella migliore delle ipotesi, in web. Queste immagini invece, che vanno in prima serata al TG2 eccetera, sembrerebbero voler alludere ad una diversificazione delle politiche. Da un lato quella che hai detto tu in maniera molto chiara, secca, disciplinare, ma lontana dagli occhi, e dall'altro lato quella forse di una ridefinizione possibile dello status dei CIE e dei CARA nel nostro paese. Mi ha colpito un'altra notizia proprio di ieri. Questa notizia che questo pattugliatore della Marina Militare Italiana, il Cassiopea, abbia prima individuato e poi raccolto un centinaio di immigrati su un barcone, in sé per sé sembra una notizia come tante, ma se la si paragona con la notizia di circa 10 giorni fa, che le centinaia di navi della Marina Militare Italiana, ma non solo, perché il Mediterraneo e quel pezzo del canale di Sicilia è attraversato praticamente dalle marine militari di mezzo mondo, pur che sono lì da anni per fare contrasto alla cosiddetta Al Qaeda, non solo non hanno mai intercettato Al Qaeda, ma non hanno mai intercettato, visto, segnalato, ufficialmente quantomeno, un barcone di immigrati in questo stretto che sembra essere il più affollato della terra. Ecco, all'improvviso li vedono e li soccorrono anche, quindi io credo che ci sia una grossa operazione di immagine fatta dal governo Letta, e dall'altro lato però nella pratica un perseguimento di politiche disciplinari però delegate altrove. Ecco, non ti sembra che questo quadro, come dire, segnali una modificazione e spieghi quelle immagini in diretta TV dell'altro giorno?
Io credo che ci sia, in un senso, un tentativo enorme di mistificare quelle che sono realmente le intenzioni e le strategie di contenimento o di impedimento reale dei processi migratori. Credo che possiamo usare espressamente l'espressione che si tratti di una guerra reale non dichiarata ai migranti e alle migrazioni. Ovviamente tentare di fornire un'immagine edulcorata delle operazioni di ricerca e di soccorso, che non sono assolutamente delegabili a imbarcazioni come fregate lanciamissili, sottomarini, pattugliatori, eccetera, che nulla hanno a che fare dal punto di vista dello strumento tecnico come possibilità di soccorso e ricerca. Sono strumenti di guerra, strumenti di proiezione avanzata militare. La presenza della nave da sbarco che consente assolutamente di proiettare la forza militare direttamente alle coste, è la dimostrazione che c'è un cambio di strategia. Per giustificare questo e non creare allarmismi eccetera, bisogna enfatizzare i soccorsi che vengono fatti nel Mediterraneo e bisogna probabilmente dimostrare che non è più sostenibile tenere questi centri in Italia, come quello che abbiamo visto a Lampedusa, in modo da convincere che forse è meglio che non partano e che questi centri vengano fatti direttamente dai paesi d'origine. Questo riuscirà a risolvere molti problemi e a evitare che cresca con consapevolezza a livello nazionale che le politiche repressive, le politiche di militarizzazione, eccetera, oltre ad essere devastanti dal punto di vista del diritto, rappresentano un costo insostenibile per la comunità e assolutamente ingiustificato.
Direi che è un quadro molto 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 esaustivo da questo punto di vista. Vuoi aggiungere ancora qualche cosa che ritieni importante in questa giornata che, va bene, come tutte le giornate è simbolica, però a volte i simboli, come dire, possono essere utilizzati per aprire l'attenzione su alcune questioni?
Ma vorrei soltanto ricordare che mentre siamo qui la settimana scorsa è stato dato una nuova giro di vite agli accordi italo-libici, cioè mentre il Parlamento libico votava la Sharia, la legge coranica per regolare anche il diritto penale, e il nostro paese sottoscriveva un nuovo accordo col governo libico potenziando le infrastrutture militari, potenziando il nostro sostegno e la formazione da parte delle forze di polizia e dell'arma dei carabinieri sia in Italia sia in Libia a favore di militari e poliziotti aguzzini libici proprio in funzione antimigrante, ma soprattutto c'è stato concesso la possibilità che i droni, gli aerei senza pilota italiani possano attraversare il Mediterraneo, raggiungere la Libia, attraversare tutto il paese e fare la vigilanza direttamente al frontiere sud col Sudan e col Chad, proprio per spostare ulteriormente il muro antimigranti e fermare i migranti nel Stato, evidentemente per essere sempre meno visibile e turbare sempre di meno l'immagine. Proprio per questo oggi io credo che in questa giornata fondamentale è necessario che il movimento antirazzista italiano, le associazioni che lottano per il rispetto dei diritti umani tengano ben presente che è in atto una guerra e sono in atto degli accordi famigerati con regimi dittatoriali, con regimi volgari del Nord Africa, e se veramente vogliamo dare solidarietà ai nostri fratelli migranti, ai nostri fratelli richiedenti asilo, oggi relegati in condizioni di semidetenzione in queste strutture come il CARA o i centri di prima accoglienza, dobbiamo anche opporci profondamente a questi accordi internazionali e a questo processo di militarizzazione devastante del Mediterraneo che vede in prima linea le nostre forze armate.